Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seduta di questo Consiglio Comunale del 27 luglio alla presenza di 15 consiglieri. Giustifico i consiglieri Galligari, Minelli, Lucangeli, Lini, Di Nicola, nomino come scrutatori i consiglieri Flagello, Fantauzzi e Collarini. Procediamo quindi ora con la fase delle comunicazioni, se ci sono richieste di intervento do la parola alla consigliera Barbetti, prego.
Grazie Presidente, buonasera. Io volevo farmi portavoce di un problema che è stato sollevato dalle rappresentanze sindacali di categoria e da varie associazioni che operano nel settore, cooperative che operano nell'ambito dei servizi sociosanitari. A noi consiglieri è arrivata questa comunicazione per informarci che stanno accadendo dei fatti inusuali e per certi aspetti anche irrazionali. Si rimanda ad una delibera di giunta regionale, la numero 163, approvata il 13 luglio 2021, dove era messo nero su bianco che la giunta regionale in materia di appalti per quanto riguarda il settore dei servizi sociosanitari non avrebbe utilizzato il criterio del massimo ribasso, come possiamo anche ragionevolmente capire, perché i servizi sociosanitari non è la costruzione di un muretto o l'asfalto di una strada, si lavora sulle persone, ma persone con particolari bisogni, anziani, fragili e disabilità varie. Ecco, questa è la premessa. Il criterio per appaltare i servizi sociosanitari non dovrebbe e non deve essere quello del massimo ribasso. Si sarebbero ovviamente dovute privilegiare le competenze, le qualità, la formazione e tutto ciò che ne consegue. Ovviamente è ironico, la ASL 2 ha completamente disatteso queste normative. Nel 2021 aveva fatto una gara di appalto che doveva essere transitoria per soli 6 mesi, per poi tornarci sopra, ha aspettato che passassero 2 anni per rifare un'altra gara ponte, un'altra gara di appalto che dovrà durare di nuovo soltanto 6 mesi. E è stato usato come criterio per attribuire questo appalto il criterio del massimo ribasso, che già è un ossimoro pensare al massimo ribasso sui servizi alle persone. Perché credo che si capisca anche senza bisogno di ulteriori spiegazioni quanto può essere aberrante una definizione di questo genere. Non solo, ma sono stati appalti diversificati per l'Umbria Sud, la zona Umbria Sud che comprende Terni, Narni e Orvieto, e l'Umbria Nord che comprende Foligno, Spoleto e la Valnerina. L'Umbria Sud ha visto appaltare in un unico lotto tutti i servizi territoriali, semiterritoriali e residenziali. E però in questo appalto sono anche ben connotati i singoli servizi, le singole prestazioni, come sono distribuiti i budget, eccetera. Invece per l'Umbria Nord, che ha un'utenza pressoché uguale e comprende i territori di Foligno, Spoleto e la Valnerina, sono stati divisi in 2 lotti, non si sa in base a quali criteri, a quale necessità, e il budget totale di questi 2 lotti è inferiore a quelli dell'unico lotto che è diretto all'Umbria Sud. Non solo, ma gli operatori dell'Umbria Sud sono pagati a ore di prestazione, quelli dell'Umbria Nord sono retribuiti in base al livello di presenza degli utenti, cioè una confusione totale e nessuno sa spiegare il criterio che è stato seguito per fare queste differenze. Non si valorizzano le professionalità, non si guardano le competenze, cioè all'ammasso, ma nemmeno il bestiame, perché ultimamente per gli animali, come già è accaduto in questo consiglio, si stanno avendo particolari cure, ma qui sembra che le persone valgano ancora di meno, perché già il criterio del massimo ribasso già questo fa raccapricciare proprio, no? Non si riesce a parlare con gli addetti perché non sono stati ricevuti. Questa comunicazione è firmata da varie cooperative e da varie sigle sindacali, se volete le possiamo anche leggere, ma comunque anche altri consiglieri credo che abbiano il documento. E quindi l'appello è che una volta tanto si faccia chiarezza e si facciano seguire i fatti alle parole, perché quando vengono fatte le leggi, se poi rimangono carta lì all'ammasso, penso che sia veramente una contraddizione grande su persone poi che come sempre sono i più fragili, no? Sono i più deboli, quelli che se c'è qualcuno che li rappresenta altrimenti nemmeno ci passiamo sopra, perché anzi più ne muoiono. Qualche tempo fa ci fu un'uscita anche di una dirigente della regione Lombardia e che praticamente quando uno non è più produttivo è carne da ammasso o anche meno, perché poi essendo vecchio è anche una carne poco di valore. Cioè veramente è vergognoso questo, trattare le persone, in particolare i più bisognosi, con questa superficialità, con questa inciviltà e con questa presa in giro che io non so proprio spiegarmi, che addolora veramente. E ripeto ancora, poi questa gara che doveva essere risolutiva
è terminato il tempo,
è stata emanata l'ultimo giorno utile, perché poi sarebbero cambiate le normative con decorrenza immediata, e di nuovo 6 mesi dopo 2 anni di tempo per poterla elaborare al meglio. Mi auguro che qualcuno che ascolta, chi di dovere, prenda i provvedimenti dovuti, perché noi questa cosa non la accettiamo. Tutte le persone ci civili e sensibili e democratiche questa cosa non la possono accettare. Grazie.
Do la parola al consigliere Fantauzzi.
Grazie Presidente, ma l'oggetto della mia comunicazione sarà lo stesso di quello dell'argomento di cui ha parlato adesso la collega Barbetti, perché io credo che questa sia una questione assolutamente importante per questo territorio, per questa città. E la comunicazione che ci è pervenuta, che tra l'altro al di là delle sigle sindacali raccoglie il mondo cooperativo di tutti gli orientamenti, tanto per essere chiari, non è che è un mondo cooperativo diciamo di un solo colore, quindi evidentemente e giustamente evidenziano quello che appunto sembra quasi una, passatemi il termine, un accanimento per questa città, che veramente sembra destinata ad essere sempre più marginale. Perché guardate che qui ci sono in gioco, oltre ai servizi ai soggetti fragili cosiddetti, soggetti deboli, chiamiamoli come vogliamo, qui ci sono in gioco anche la professionalità di centinaia di operatori. Qui c'è in gioco anche una storia di questa città che su questo settore, su questo argomento, su queste attività era all'avanguardia in questa regione fino a qualche tempo fa. Adesso sembra quasi una questione scientifica di voler demolire questa storicità di qualità. Guardate che la questione di pagare le ore erogate e non in base al numero delle presenze dei soggetti non è un dettaglio da poco, Questo è veramente scientifico, nel senso che quando si ha a che fare con certi soggetti, e quindi disabilità, fragilità, disabilità psichiche, fisiche, eccetera, eccetera, la presenza nei servizi non dipende certo dagli operatori, dipende dai soggetti che appunto devono andare in quel servizio e che magari per una serie di motivi non certamente legati a qualche calcolo particolare, come magari evidentemente qualcuno pensa, qualcuno della ASL ha pensato evidentemente, non è certo legato agli operatori, eh? Allora, su queste cose io credo che questo consiglio comunale si deve attivare, per esempio attraverso la convocazione di una commissione per discutere, dove deve essere secondo me chiamato, convocato anche il responsabile della USL, per questo, che è veramente un fatto molto molto grave, che a cui questa città, questo consiglio si deve opporre, o quantomeno deve chiedere spiegazioni per quale motivo c'è un trattamento di un certo tipo per una parte di territorio collegato alla stessa ASL e una parte invece è trattato in un'altra maniera. Per quale motivo si è fatta una cataponte nel 2021, ma lì ci potevano essere motivi legati alla pandemia, eccetera eccetera, sono passati 2 anni e si fa un'ulteriore cataponte per tenere ancora di 6 mesi, cataponte che dura 6 mesi oltretutto, non è che dura 3 anni, dura 6 mesi, quindi per mantenere ancora, come dire, sulle spine tutta la questione delle programmazioni di queste delle aziende cooperative che gestiscono questi,
sta terminando il tempo,
ho finito Presidente, questi servizi estremamente delicati, però servizi che, lo dicevo all'inizio e chiudo, servizi che fino a qualche tempo fa erano il vanto di questo territorio e che ora evidentemente qualcuno ha deciso che vanno in qualche modo messi in difficoltà se non smontati. Grazie Presidente.
Do la parola al consigliere Sigismondi.
Grazie Presidente. Io ritorno sull'argomento perché francamente lascia molto perplessi leggere provvedimenti di questo tenore che nella stessa regione, di fatto all'interno della stessa azienda, prevedono per gli stessi servizi sociosanitari, che siano domiciliari, semiresidenziali o residenziali, dei criteri così diversi, che da un lato afferiscono l'organizzazione della procedura, perché nel territorio ternano c'è un solo lotto per tutto, in questo territorio ci sono 2 lotti, e già questa è un'anomalia, perché tra l'altro la somma degli importi dei 2 lotti è inferiore alla somma del lotto unico del bacino ternano, e questa è già un'anomalia. Inoltre l'hanno già ripercorso anche i colleghi, i criteri con cui è stata costruita la procedura, anche per quanto afferisce la remunerazione, da un lato si va sulle ore, quindi di fatto teoricamente quasi a consumo, dall'altro invece si utilizza il criterio delle presenze. Questa è una vicenda che oggettivamente stride, ma stride per l'utenza, stride ovviamente anche per chi deve fare impresa in questo settore, perché poi questo documento, lo ricordava il collega Fantauzzi, è stato sottoscritto sia dalla Confcooperativa che dalla Lega, quindi il mondo cooperativistico in tutte le sue declinazioni e sfumature è interamente rappresentato. Ma la vera domanda è: visto che in 3 anni non si è partorito un assetto definitivo per questi servizi, qual è l'idea che si ha in questa regione e soprattutto in questa USL per quanto afferisce tutto questo pacchetto di servizi vitali per questi territori e in particolare per gli utenti? Tralasciamo tutte le osservazioni che riguardano, no, l'invecchiamento della popolazione, un invecchiamento che spesso è accompagnato da malattie croniche importanti, le difficoltà delle famiglie nel gestire queste situazioni presso il domicilio, il fatto che la regione dell'Umbria non autorizza da mesi i nuovi ingressi all'interno delle residenze protette, questo è un altro fattore estremamente discutibile. La vera domanda è dove si vuole andare, perché il consigliere Fantauzzi dice è una gara che dura 6 mesi, è una gara che forse ne durerà di più, perché di proroga in proroga magari si arriverà a replicare la durata dell'affidamento precedente. Io penso che sia venuto il momento che la commissione consigliare competente affronti questa situazione, che non va affrontato con spirito polemico, né va affrontato con uno spirito di contrapposizione politica, ma va affrontato per comprendere quali sono le ragioni che hanno ispirato il management dell'USL Umbria 2 a elaborare questo particolare assetto, sia per quanto afferisce le modalità di erogazione di questi servizi in senso stretto, ma soprattutto per quale motivo le procedure di evidenza pubblica bandite per la selezione dei soggetti o del soggetto
sta che terminando il tempo.
Un attimo, Presidente, che andranno a svolgere questi servizi, perché ci sono queste differenze così evidenti. Perché qui non è che stiamo portando all'attenzione di questa assise qualche cavillo, qualche sfumatura, cioè qui ci sono delle discrasie molto forti. Io ritengo che è vero che a pensare male si fa peccato, però noi su queste situazioni non possiamo rimanere nel dubbio e dobbiamo necessariamente fare un approfondimento, perché tra l'altro in questo territorio, per non fare nomi, all'interno di questo bando c'è anche la gestione dell'OMPI e il futuro dell'OMPI, che non significa il futuro di quella struttura in sé per sé, ma il futuro degli assistiti in primis, che significa le famiglie degli assistiti, terzo il personale e tutti i soggetti che sono di fatto coinvolti nella gestione. Grazie Presidente.
Do la parola alla consigliera Flagello.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo soltanto fare una comunicazione. L'altro ieri sono stati consegnati alla città i nuovi bagni di via Gramsci e quelli di via Pertighetti finalmente verranno chiusi e destinata la zona ad altre situazioni. Questo è appunto un ulteriore e fondamentale intervento a servizio dei tanti turisti che vengono a visitare la nostra città, dei tutti i folignati e delle attività ricettive del centro storico. Si tratta quindi di due bagni automatizzati e autopulenti, sempre utilizzabili. Sono accessibili dai diversamente abili e in uno dei bagni c'è anche la possibilità per le mamme di usarlo come fasciatoio per cambiare i piccoli. Questo è un intervento molto importante, atteso da anni, in una zona precisa, in vista finalmente, e di cui ce n'era veramente bisogno. Un intervento di civiltà, diciamo. Quindi ringraziamo tutta l'amministrazione, la Giunta, in particolar modo voglio ringraziare il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessore quindi Meloni e l'Assessore Giuliani e tutta la Giunta naturalmente, come ho detto prima, e tutti gli uffici che si sono interessati, in particolar modo gli uffici dei lavori pubblici. Grazie.
Allora, non ho altre richieste di intervento. Quindi procediamo con il punto numero 1. Apriamo la votazione sul verbale, grazie. Come? Prego. Sì, certo. Prego, allora non abbiamo aperto la votazione, ancora parola al Sindaco.
Chiedo scusa, ma ho una comunicazione che riguarda un argomento che avevamo affrontato in questo Consiglio Comunale tutti assieme sul nuovo piano regionale dei rifiuti in corso di approvazione. Vi ricordavate che avevamo chiesto all'assessore Morroni di venire di partecipare a un consiglio comunale straordinario. Io, in esecuzione alla volontà comune di tutti i consiglieri, ho scritto il 12 luglio del 23 chiedendo la disponibilità a presenziare un consiglio comunale straordinario sul piano regionale dei rifiuti. L'assessore Morroni mi risponde e mi dice che è sua intenzione accogliere la richiesta, ma a fronte di analoghe esperienze maturate al riguardo, a partire da quella avuta con il Comune di Perugia, ritengo più utile e fattivo partecipare ad una seduta della Commissione consigliare competente in maniera da poterci anche avvalere di figure tecniche che possano fornire i necessari approfondimenti in materia. Quindi c'è la disponibilità dell'assessore, se siete d'accordo, la affrontiamo perlomeno in questa prima fase nella commissione, quindi che commissione è? Terza? Seconda? Il presidente della seconda ha la disponibilità dell'assessore Morroni, convochiamola e invitiamola, insomma, ecco. Grazie.
Allora procediamo con la votazione del punto numero 1. Il verbale del giorno 18 luglio. Do lettura dell'esito della votazione, il verbale è approvato con 16 voti favorevoli e l'astensione da parte dei consiglieri Sigismondi e Barbetti. Procediamo quindi ora con il punto numero 2, l'interrogazione presentata dal consigliere comunale Polli, gruppo consigliare Lega, in data 22 maggio 2023, avente ad oggetto richiesta di chiarimenti in merito ai lavori presso la sala di attesa prelievi dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Do la parola al consigliere Polli per l'esposizione. Prego.
Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione di cui ora andrò a dare lettura nasce da un accesso per motivi personali che ho avuto alla struttura nei giorni in cui si era attivato questo cantiere, e mi ha lasciato un po' perplesso questa attività che si stava svolgendo, per cui ho ritenuto opportuno fare questa interrogazione. Di cui ne vado a dare lettura. Quindi, premesso che in data 17.5 sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione presso la sala prelievi al piano terra dell'ospedale San Giovanni Battista, considerando che tali lavori stanno causando una significativa riduzione degli spazi e soprattutto delle sedute disponibili, attualmente circa 20, numero assolutamente insufficiente per accogliere tutti i pazienti, effettivi fruitori del servizio, accompagnatori dei pazienti non sufficienti in attesa, bambini, anziani e disabili. Considerando inoltre che tali disposizioni delle sedute, tra l'altro, sembrerebbero non garantire neppure il pieno rispetto delle distanze di sicurezza consigliate specificamente per l'ambiente ospedaliero. Tenuto conto delle diverse segnalazioni pervenute dai cittadini, dei malumori da parte dei fruitori del servizio che rappresentano un sovraffollamento dovuto alla riduzione degli spazi dei posti a sedere e gravi difficoltà per anziani e disabili, valutato che la sala di attesa prelievi è notoriamente molto frequentata e affollata tutti i giorni da pazienti in attesa di essere chiamati negli ambulatori per i prelievi, preso atto del comunicato stampa dell'FSU SAE del 18.5 che denuncia che vi è una totale assenza di segnalazioni, fra cui quelle obbligatorie di legge per i cantieri, o indicazioni in merito ai lavori, tali lavori sarebbero di fatto finalizzati alla realizzazione di ulteriori ambulatori medici. Tenuto conto che di tali lavori sembra non siano stati preliminarmente portati a conoscenza né gli operatori dell'ospedale, tantomeno gli uffici preposti alla sicurezza, tanto premesso si chiede al Sindaco chiarimenti in merito le valutazioni sull'opportunità di effettuare i suddetti lavori, nonostante il turnover costante di medici e la conseguente rimodulazione nell'utilizzo degli ambulatori. Il processo decisionale che ha condotto all'adozione di tale scelta, che sembra sia stata assunta senza la preliminare partecipazione e o condivisione da parte degli operatori dell'ospedale, degli uffici preposti alla sicurezza, sindacati e dei pazienti che sono fruitori di tale servizio. Infatti sembrerebbe che ad oggi questo, almeno l'ho constatato direttamente io, il cantiere sia stato sospeso. Quindi ad un pensiero di ritirare l'interrogazione, poi ho voluto comunque portarla avanti per chiarire qual è stata poi la motivazione che ha portato a restringere in maniera del tutto evidente e inusuale una stanza che viene utilizzata da numerosi fruitori del servizio, quindi pazienti, e quindi questa era la motivazione dell'interrogazione. Grazie.
Do la parola al sindaco per la risposta.
Grazie Presidente, io ovviamente ho notiziato il direttore dell'ospedale di Foligno dell'interrogazione presentata dal gruppo della Lega per ricevere appunto chiarimenti in merito e poter fornire una risposta in questo Consiglio Comunale. Quindi mi appresto a leggere la risposta che ha fornito il direttore dell'ospedale di Foligno, il dottor Mauro Zampolini. In merito alla richiesta di chiarimenti sui lavori presso la sala d'attesa per i lievi dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, desidero fornirle le seguenti considerazioni. È ben nota la carenza di spazi all'interno dell'ospedale di Foligno, rapportata alle numerose attività che vengono svolte al suo interno. Fin dall'inizio l'obiettivo di questa direzione è stata il ritorno dell'attività pre-Covid e il potenziamento delle attività ambulatoriali anche al fine di far fronte alle crescenti liste d'attesa. A tal proposito diverse iniziative sono state avviate. Nello specifico il servizio di epatologia si trova a dover far fronte alla mancanza di spazi poiché deve rispondere talvolta contemporaneamente sia ai pazienti interni che a quelli esterni. Al fine di ottimizzare tali interventi è stato ritenuto necessario disporre due ambulatori adiacenti. Purtroppo a causa della carenza di spazi all'interno dell'ospedale si sono effettuate diverse valutazioni senza riuscire a individuare una soluzione adeguata per il trasferimento. Di conseguenza è stata presa la decisione di procedere all'ampliamento di uno dei due ambulatori espandendoli verso la sala d'attesa dei prelievi al fine di creare questa condizione di adiacenza. È stata effettuata un'attenta valutazione per garantire che l'aggiunta di un ambulatorio non creasse particolari disagi nelle zone della sala d'attesa dei prelievi, poiché gli appuntamenti sono programmati secondo un orario e si registra generalmente la presenza di una decina di persone contemporaneamente. Di conseguenza è stato avviato il cantiere per l'ampliamento dell'ambulatorio più ampio in attesa di acquisire ulteriori autorizzazioni per un secondo ambulatorio qualora possibile. L'istituzione del cantiere è stata eseguita con urgenza, riconoscendo l'importanza di questa iniziativa per far fronte alle patologie come segnalato anche dai sindacati. Tutte le procedure sono state seguite conformemente a quanto adottato per altri progetti di ampliamento. Tuttavia, le proteste verificatesi, con conseguente risalto mediatico per la pubblicazione di foto interna all'ospedale, hanno reso necessario lo smantellamento del cantiere e la sospensione dei lavori, con la prospettiva di ulteriori chiarimenti. In sintesi, la valutazione dell'opportunità di effettuare i lavori è stata eseguita in modo accurato, analizzando le varie possibilità sugli ambulatori disponibili. Tuttavia non è stata individuata una soluzione adeguata. La necessità di ampliare gli ambulatori di patologia è stata più volte sollecitata dalla dottoressa Pensi e segnalata dai sindacati, pertanto è stata adottata una procedura di urgenza. La direzione non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori consultazioni per una decisione che sembrava ovvia nel migliorare l'assistenza alle persone con problemi epatici. Questa è la risposta fornita dal dottor Zampolini, il direttore dello stabilimento sanitario di Foligno.
Per la replica do la parola al consigliere Polli.
Sì, ovviamente ringrazio il sindaco e indirettamente ringrazio anche il direttore Zampolini per la risposta. Sicuramente continuerò e continueremo come gruppo a tenere sotto controllo l'eventuale ripresa dei lavori, cercando eventualmente ulteriori richieste di informazioni qualora notassimo dei comportamenti e delle procedure che riteniamo poco consueti. Grazie.
Allora, ora all'ordine del giorno c'è l'interrogazione presentata al consigliere comunale Barbetti, gruppo consigliale Partito Democratico, avente ad oggetto messa in sicurezza idraulica del fiume Topino. Allora, faccio presente che l'assessore è stato convocato per un incontro istituzionale a Regione e quindi ha dato la sua disponibilità ad affrontarlo al consiglio comunale di lunedì e andare a integrare così l'ordine del giorno. Per fare questo passaggio, domani mattina con il vicepresidente Cammarota e il vicepresidente Galligari faremo proprio un ufficio di presidenza per andare a integrare questa interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di lunedì 31. Procediamo quindi ora con il punto numero 4, l'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Fantauzzi e Marotta, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, in data 25 maggio, avente ad oggetto segnalazione della situazione di degrado del ponte della Liberazione da parte di un cittadino. Do la parola al consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. Sì, questa nostra interrogazione fa seguito a una comunicazione che è arrivata a tutti i colleghi da parte di un cittadino che ha fatto una comunicazione secondo me molto opportuna e anche molto attenta, con dovizia di particolari. Su una questione che è la situazione di degrado del ponte della Liberazione di Foligno, il ponte di Viale Firenze, tanto per capirci. E l'abbiamo ripresa molto volentieri perché, ripeto, non è una banale comunicazione di dire ma che succede lì. C'è tutto, l'avrete sicuramente letta, immagino, la comunicazione, c'è tutto un corredo anche fotografico, una serie di descrizioni molto accurate. E allora, siccome secondo me, ovviamente io non sono un tecnico e non sono neanche un architetto, quindi chiaramente l'interrogazione che abbiamo predisposto cerca di cogliere questi due aspetti. Per facilità la vado a leggere. Premesso che un cittadino ha inviato una comunicazione al sindaco, alla giunta, al presidente del consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali in data 23 aprile 2023, richiamando l'attenzione circa la situazione di degrado del ponte della Liberazione, ponte di San Giacomo, che tale comunicazione riportava con dovizia di particolari relativa a documentazione fotografica lo stato delle parti strutturali del suddetto ponte, che certamente meritano un approfondimento tecnico per rilevare eventuali elementi di criticità e di potenziale pericolo, vista l'enorme mole di traffico che ogni giorno percorre il ponte. Considerato che si ritiene necessario avere una relazione tecnica che certifichi lo stato strutturale del ponte, anche al fine di garantire la massima sicurezza ai cittadini che lo percorrono. Tra l'altro qui interrompo un attimo la comunicazione, cioè la lettura. Io ovviamente non ho dato a mezzo social o a mezzo stampa pubblicità a questa interrogazione per non creare eventuali inutili allarmismi, tanto per essere chiari, per non creare e destare preoccupazioni che magari possono rivelarsi infondate. Adesso poi lo ascolteremo dalla, dalla risposta. Tutto ciò premesso, chiediamo se è stata effettuata una perizia tecnica o se la stessa è in programma. Nel caso in cui tale perizia sia stata effettuata, si chiede di sapere il relativo esito e il tecnico o i tecnici che l'hanno eseguita. Quali sono le azioni che l'amministrazione intende mettere in atto per la sicurezza e il ripristino architettonico del ponte della Liberazione? Perché, lo dicevo in premessa, ovviamente c'è l'aspetto, diciamo, di sicurezza, e questo afferisce a un discorso estremamente tecnico, e poi l'aspetto architettonico, perché chiaramente non stiamo parlando di un ponte fatto ieri, insomma, stiamo parlando di un ponte estremamente importante anche da un punto di vista architettonico per questa città, e quindi certamente lì, pur non essendo un architetto, vanno fatti sicuramente degli interventi. Grazie.
Allora, per la risposta do la parola al dirigente Castellani.
Allora, il ponte è da tempo che gli uffici comunali verificano se vi sono problematiche o meno, e anche le ultime che siamo stati non vi sono grosse problematiche, anche se c'è stato un discorso che sono venuti giù alcuni mattoni di una parte della struttura di quel ponte. La cosa importante però è questa: il ponte in verità non è una unica struttura, ma sono due strutture, se non vogliamo definirle anche tre, perché infatti vi è al centro quella che è la vecchia struttura del ponte in mattoni fatto ad archi, che diciamo rappresenta la storia. Dopodiché, successivamente, sono state realizzate, e questo si può vedere facendosi una bella camminata, chi vuole, tra le papere e le oche, si può vedere che ci sono due strutture affiancate e che, diciamo, vanno a comprimere quella in muratura in cemento armato, fatte successivamente. Altresì, sempre negli anni, l'ufficio strade comunque ha sempre verificato che queste problematiche non si allargassero, e comunque che si verificassero anche degli abballamenti che sarebbero stati anche sintomo di un qualche cedimento sulla superficie stradale. Fermo restando questo, visto, diciamo, il doppio quesito del consigliere, abbiamo che nel bilancio che era stato approvato inizialmente quest'anno non vi erano risorse, ma sono state allocate queste risorse al capitolo 74-90, in modo che, se qualcuno vuole andare anche a vedere, può verificare quello che dico. Sono state allocate delle risorse per vari interventi sulle strade, tra cui ci sarà questo intervento. Logicamente adesso dovremo procedere, vi ricordo che l'assestamento è stato approvato il 18 di luglio, dovremo procedere prima con quella che è la pratica con la sovrintendenza ai beni architettonici, per cui nei prossimi giorni daremo un incarico ad architetto, in modo che presenterà questa pratica a seguito della autorizzazione che senza problemi, perché si è parlato già con la sovrintendenza, ci verrà data. Potremmo fare l'intervento cosiddetto di cuci e scuci per rimettere quei mattoni che oggi sono mancanti, ma da parecchio tempo, e che appunto così ripristineranno all'occhio delle papere e delle oche che vivono lì sotto quello che è la struttura nell'intera sua splendezza. Ho terminato.
Se c'è la replica, sì, do la parola al consigliere Fantauzzi.
Sì, grazie Presidente. Sì, c'è la replica perché io onestamente, ma sarà certamente un mio limite, ho capito poco, nel senso che desumo dalla tranquillità con cui il tecnico ha risposto che la struttura è sicura, ma però lo desumo. Dopodiché ho sentito che abbiamo verificato questa situazione da diverso tempo e poi dice però nel bilancio non c'erano risorse, ma adesso ce l'abbiamo messe. Allora va bene, nel senso, poi dice adesso dobbiamo aspettare anche la sovrintendenza eccetera eccetera, va tutto bene, quindi se vogliamo va anche bene il fatto che dietro questa sollecitazione ci muoviamo, no? Almeno me lo auguro, ce lo auguriamo come cittadini soprattutto. Non ho, ripeto, ma per mio limite non ho capito bene quello che si farà, quando si farà e se comunque siamo assolutamente tranquilli e sicuri di questo ponte. Per il resto attenderemo, ma non è che attenderemo e vigileremo e verificheremo se quanto affermato in termini molto molto vaghi, soprattutto sui tempi che non sono stati nemmeno abbozzati, verificheremo se intanto abbiamo risposto alla interrogazione, così abbiamo chiuso il problema, oppure se il problema si chiude e si chiude solo in quel modo quando inizieremo a valutare queste cose. Quindi attendiamo e vigileremo su quanto abbiamo appena sentito, anche per capire poi quello che si farà realmente, perché lo ribadisco, abbiate pazienza, ma io non l'ho capito. Grazie.
Procediamo quindi ora con il punto successivo all'ordine del giorno, la mozione presentata dai consiglieri comunali Fantauzzi e Marotta, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, in data 25 maggio, avente ad oggetto mozione streaming commissioni. Chiedo chi vuole darne lettura dei proponenti, consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. No, ce l'ho. Dunque, siamo al terzo passaggio. La collega Barbetti ride. Siamo al terzo passaggio perché, come avevamo preannunciato, ricordo che nel settembre 2019 presentammo la mozione per la trasmissione in diretta streaming dei consigli comunali, che è stata approvata e quindi ovviamente è tutto bene. Siamo al terzo passaggio per quanto riguarda la trasmissione in diretta streaming delle commissioni. Come avevamo preannunciato, dopo la prima presentazione che è stata fatta nel 2021, perché obiettivamente non capiamo quale differenza ci sia tra l'essere d'accordo nel trasmettere in diretta streaming i consigli comunali e non esserlo per quanto riguarda le commissioni. Vado a leggere la mozione. I sottoscritti David Fantauzzi e Rosangela Marotta, in qualità di consiglieri comunali del gruppo Movimento 5 Stelle Foligno, presentano la seguente mozione affinché sia inserita nell'ordine del giorno il prossimo consiglio comunale. Premesso che nel Consiglio Comunale tenutosi il 30 settembre 2019 il nostro gruppo consiliare portò all'attenzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio stesso la necessità di ricorrere allo streaming per la trasmissione dei consigli comunali, passo necessario ad aprire una finestra di trasparenza per la cittadinanza. Da allora tutte le sedute sono state rese pubbliche online, in diretta e in differita, con la registrazione sempre disponibile. Durante il periodo pandemico la stessa tecnologia ha reso possibile il prosieguo delle attività amministrative, con la possibilità di trasmettere anche le commissioni allo stesso modo. Purtroppo quando si è tornati in presenza per le commissioni è tornata la registrazione vocale, che seppur strumento di pubblicità non è ugualmente e facilmente fruibile e non altrettanto immediato della diretta streaming. Su richiesta anche di alcuni cittadini abbiamo proposto lo streaming delle commissioni la prima volta il 18 novembre 2021, quando ci è stato risposto che per problemi di natura economica non poteva essere accolta la nostra istanza, quindi solo problemi di natura economica. Poi l'abbiamo richiesta il 28/6/2022, quando con il nuovo sistema di cui si era dotato il Consiglio gli ostacoli economici erano superati, ma ci è stato risposto che comunque vi era difficoltà per luogo e registrazione, cosa che per uso potrebbe essere anch'essa superata, considerando che la quasi totalità delle sedute commissioni consiliari si è svolta nella sala consiliare. Per la precisione, dal 28/6/2022 ad oggi solo tre volte le commissioni si sono riunite in luoghi diversi da questa sala consiliare, quindi il fatto che non si possa, diciamo, garantire l'accessibilità a questo sistema, diciamo, tecnologico di emissione diretta streaming come si fa per il Consiglio Comunale è abbastanza, come dire, abbastanza superato dai fatti, nel senso che le decine e decine di commissioni sono state svolte praticamente tutte qui a parte tre, ma in quel caso siccome sono veramente state pochissime, evidentemente se ci fosse una contemporaneità della commissione con la sala consigliare impegnata, si può spostare anche l'orario della commissione, così come è stato fatto in altre occasioni, perché noi normalmente noi siamo d'accordo su questo, mettiamo commissioni e consigli martedì e giovedì di pomeriggio, perché c'è il rientro pomeridiano dei dipendenti, quindi per non gravare sui costi dell'amministrazione, ma ci sono stati casi che abbiamo dovuto differire da questa metodologia, da questa abitudine. Per esempio c'è stata anche una commissione che si è svolta di mattina perché gli interlocutori, quelli che dovevano essere convocati, erano disponibili solo di mattina, quindi le eccezioni si possono ovviamente sempre gestire. Quindi diciamo che anche questa, dopo quello economico, anche questa parte giustificazione, diciamo, tra virgolette, tecnica di locazione delle commissioni, direi che è abbastanza superata. Tanto premesso, chiediamo di trasmettere tutte le commissioni in diretta streaming al pari dei consigli comunali. Chiudo dicendo che non so se succede anche a qualche altro collega, a me diversi cittadini mi scrivono dicendo: ma vorrei vedere la registrazione della tal commissione che ancora non riesco a vedere, a parte che c'è un percorso abbastanza accidentato, diciamo, in termini di software, nel senso che bisogna fare diversi passaggi, ma al di là di questo spesso la registrazione vocale, che ripeto è solo vocale, quindi a volte anche difficilmente comprensibili in alcuni passaggi, perché magari chi sta parlando è lontano dalla registrazione, eccetera, e comunque non arriva abbastanza immediatamente, a volte ci mette anche un mese e mezzo per essere messa a disposizione, e comunque lo ribadisco, con una serie di difficoltà per accedervi che evidentemente ho avuto testimonianza diretta, qualche cittadino ha difficoltà ad arrivare. Io credo che se c'è la volontà tutti gli altri ostacoli ormai abbiamo capito che non ci sono. Grazie.
Apriamo quindi il dibattito, se ci sono richieste di intervento sulla mozione, è possibile prenotarsi o in caso di malfunzionamento del tablet segnalarmelo con il microfono. Non ho richieste in fase di dibattito, apriamo la fase delle repliche, se ci sono richieste di intervento. Non registro richieste, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Ho la prenotazione del consigliere Sigismondi, dichiarazioni di voto, prego.
Grazie Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Noi riteniamo che questo provvedimento vada votato, perché francamente non si capisce perché i lavori delle commissioni, che di fatto sono preparatori a quelli consiliari, non possono essere seguiti in diretta streaming e soprattutto magari rivisti in maniera agevole ed efficace da parte dei cittadini interessati magari a determinati e specifici argomenti. Penso che alla luce anche del recente assestamento non penso che questa amministrazione abbia problematiche di tipo economico e finanziario nel poter consentire questa modalità con cui vengono trasmesse le commissioni consiliari permanenti. Quindi spero che questo provvedimento venga votato da tutti i gruppi consiliari, perché alla fine quando si parla di trasparenza e soprattutto quando si dà la possibilità, soprattutto di questi tempi, ai cittadini di poter partecipare a quella che è la vita istituzionale amministrativa della propria città, non penso che si debba esitare nel consentirlo. Grazie Presidente.
Do la parola al consigliere Pizzoni in dichiarazione di voto. Come capogruppo, immagino, giusto?
Grazie Presidente, annuncio il voto favorevole di Patto per Foligno a questa mozione. Ringraziamo anche il Movimento 5 Stelle, diciamo, che con costanza reitera la richiesta di mandare in streaming anche le commissioni. Io penso che la costanza e la perseveranza, quando l'obiettivo è giusto, a un certo punto portano al risultato, anche perché effettivamente non c'è nessuna difficoltà tecnica a realizzarlo, e quindi mi auguro che i tempi siano maturi oggi, sarebbe un bel segnale, ma qualora, diciamo, non dovessero essere maturi oggi i tempi, perché la maggioranza qualora si dovesse ancora una volta posizionare nel respingere questa mozione, sono convinto che un giorno, diciamo, questa costanza e questa perseveranza porterà, in un momento in cui i tempi saranno maturi, ad essere premiata, perché un giorno si arriverà lì. Bisogna essere sempre ottimisti, no? Anche nel momento in cui c'è una difficoltà, a furia di spingere, siccome il percorso è giusto, alla fine ci si arriva. Grazie Presidente.
Allora apriamo la votazione. Allora, c'è il consigliere Fantauzzi, dichiarazione di voto.
Sì, ovviamente per dichiarare il nostro voto favorevole, ma soprattutto perché volevo condividere una cosa che notavo in questo momento: l'assoluto silenzio dei gruppi.
Silenzio, per favore.
L'assoluto silenzio dei gruppi di maggioranza, evidentemente, che le altre volte non c'era stato, perché essendo cadute le motivazioni, diciamo, tecniche apportate le volte precedenti, evidentemente staranno per votare a favore, e se così non fosse, evidentemente non sanno più nemmeno cosa dire per non votare a favore. Grazie Presidente.
Apriamo la votazione. Do lettura dell'esito della votazione. Allora, 10 contrari, l'astensione da parte del consigliere De Felicis e favorevoli consiglieri Marotta, Silvestri, Fantauzzi, Pizzoni, Sigismondi, Gammarota e Barbetti. Procediamo ora con il punto successivo. Silenzio per favore. Silenzio. Mozione presentata dal capogruppo consigliare Polli, gruppo consigliare Lega, in data 21 giugno 2023, avente ad oggetto adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE. Do la parola al consigliere Polli per l'illustrazione. Silenzio per favore.
Allora, do lettura della mozione e poi magari l'argomento. Allora, con adesione alla piattaforma unica informatica delle targhe associate al CUDE, il Consiglio Comunale, premesso che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 5 luglio 2021, grazie anche alla collaborazione dell'allora Ministro per la Disabilità Erika Stefani, è stata istituita una banca dati unica con la finalità di semplificare la mobilità delle persone con disabilità in tutto il territorio italiano. Il CSM è denominato CUDE, contrassegno unico per disabili europeo, che consente al cittadino titolare del contrassegno rilasciato da uno dei comuni aderenti di spostarsi con l'automobile in un altro comune italiano e dell'Unione Europea senza dover preventivamente richiedere autorizzazione per l'ingresso nelle aree a traffico limitato e l'utilizzo dei parcheggi riservati. Si tratta dunque di una soluzione innovativa realizzata presso il CED della motorizzazione e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che, consentendo la gestione della targa associata al CUDE, permetterà ai comuni che aderiscono di poterla riconoscere e di evitare sanzioni. Premesso altresì che la piattaforma è attiva in via sperimentale da metà 2022, ma perché il servizio funzioni è necessario che i comuni si registrino e aderiscono alla sperimentazione. A seguito della registrazione del comune, le persone con disabilità possono presentare allo stesso comune che ha emesso il contrassegno la richiesta di aderire al progetto, compilando l'apposito modulo contenuto nell'allegato 1 del decreto ministeriale, ed indicare una targa attiva e una seconda facoltativa. A seguito della presentazione della domanda, il comune rilascia alla persona disabile titolare del contrassegno il codice unico utilizzabile per accedere alla piattaforma e gestire le targhe. Il titolare è responsabile della conservazione e dell'utilizzo del codice univoco, che sarà impiegato per le verifiche di competenza degli organi che gestiscono i servizi di polizia stradale, ad esempio accessi a ZTL, parcheggi negli stalli riservati alle persone con disabilità. Evidenziato che, nonostante tale soluzione innovativa porti con sé anche il vantaggio di snellire il carico di lavoro e la burocrazia per gli uffici comunali, dall'elenco dei comuni aderenti alla sperimentazione aggiornata a febbraio 2023 risulta che sono solo 26 comuni che hanno aderito al progetto. Considerato che per incentivare l'utilizzo del CUDE, il 24 febbraio scorso il vicepresidente del Consiglio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il Ministro delle Disabilità Alessandro Locatelli hanno firmato una lettera indirizzata al Presidente dell'ANCI Antonio De Caro affinché l'associazione si faccia promotrice dell'adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE. In particolare il Vice Premier e il Ministro hanno evidenziato che l'adesione alla piattaforma produrrà effetti positivi tangibili che riguarderanno anche gli stessi comuni che vi aderiranno, con una semplificazione della procedura normalmente necessaria per l'accesso alle zone a traffico limitato e quindi anche ai parcheggi riservati all'interno del ZTL. Si tratta di garantire a tutte le persone con disabilità di poter circolare più agevolmente su tutto il territorio e in particolare ad ogni comune di garantire la mobilità controllando le targhe attraverso le telecamere e lo scambio di dati. L'adesione alla piattaforma da parte di tutti i comuni è fondamentale, non può attendere oltre. Insieme ad ANCI incentiveremo dunque anche l'adesione dei comuni e il diritto dei cittadini più fragili di poter circolare liberamente, usufruendo dello stesso diritto in maniera omogenea su tutto il territorio. A seguito di tale sollecito, il Presidente dell'ANCI Antonio De Caro ha scritto a tutti i sindaci dell'Italia per l'adesione alla banca CUDE. Considerato altresì, alla luce di quanto premesso, evidenziato e considerato, è fondamentale raccogliere e rilanciare l'appello rilanciato dal Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e dal Ministro per la Disabilità Alessandro Locatelli per il tramite di ANCI al fine di consentire ai cittadini e alle cittadine con disabilità titolari del CUDE rilasciato dai comuni aderenti di spostarsi con l'auto propria e al proprio servizio in un altro comune anch'esso aderente senza dover preventivamente comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato e l'utilizzo dei parcheggi riservati, così garantendo loro un pieno esercizio del diritto alla mobilità. Quindi si impegna il sindaco aggiunto ad aderire tempestivamente alla piattaforma gratuita denominata CUTE al fine di semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano e consentire loro un pieno esercizio del diritto alla mobilità, a dare adeguata notizia dell'avvenuta adesione alla piattaforma fornendo altresì adeguata informazione sul suo funzionamento per il tramite dei mezzi di comunicazione istituzionali. Quindi la situazione è molto semplice, praticamente si tratta di una piattaforma unica che va a gestire quello che è il CUDE, cioè il contrassegno unico che a livello europeo viene dato a tutti i disabili per poter diciamo, attestare la loro disabilità e permettere l'accesso ad alcune zone della città e a parcheggiare negli stalli riservati. La situazione qual è? Che ora il disabile che deve andare in una città che è diversa dalla propria e magari accedere a degli spazi a traffico limitato deve preventivamente comunicare all'amministrazione competente la propria targa del proprio mezzo e quindi si crea la possibilità di entrare in quegli spazi senza ovviamente prendere delle sanzioni. Ora che è stata stabilita questa piattaforma che permette di unificare a livello nazionale la gestione di queste targhe e quindi la possibilità di poter accedere a questi spazi, usufruire di questi spazi senza dover fare una comunicazione precedente oppure ancora più oneroso per il Comune dover in un secondo momento diciamo annullare l'eventuale sanzione perché comunque c'è il diritto ad accedere e quindi diventa sia più comodo per il cittadino fragile che comunque ha meno oneri, da meno pratiche, meno problematiche burocratiche da gestire, ma diventa anche più utile per lo stesso comune che da un lato si libera di tutta questa gestione degli accessi a persone che sono esterne al comune e permette comunque a chi controlla di poter accedere tramite la piattaforma stessa e verificare la validità e la regolarità del permesso che viene esposto. Quindi a mio giudizio ritengo che sia assolutamente condivisibile e non mi spiego come mai ad oggi, aggiornata a questa mattina, sono solo 230 comuni d'Italia che hanno aderito, per l'Umbria ha aderito ad oggi solo Bastia e Narni e quindi mi auspico che essendo noi come gruppo della Lega e quindi come partito particolarmente sensibili al tema della disabilità, al punto da aver istituito quando eravamo al governo anche un ministero specifico per la disabilità, quindi riteniamo che sia assolutamente indispensabile dar seguito a questa adesione e quindi a permettere una più agevole fruizione di questo servizio da parte del cittadino. Grazie.
Apriamo il dibattito, do la parola alla consigliera Barbetti.
Grazie Presidente. Quello che mi sorprende è che ci sia stato bisogno di questa mozione, cioè il decreto è di luglio 2021 ed è di una scontatezza questa finalmente che sia arrivata una legge del genere, perché ci lamentiamo sempre delle pastoie della burocrazia e quando ci si dà la possibilità di bypassarle, a febbraio del 2023 erano solo 26 i comuni che avevano aderito. Io mi chiedo perché il comune di Foligno non era tra questi, perché c'è bisogno di presentare una mozione per di più della maggioranza, quando addirittura anche l'ANCI ha sollecitato tutti i sindaci a passare attraverso questa certificazione che semplifica notevolmente, no, la vita dei disabili, attraverso questo CUDE che si ottiene nel proprio comune, si può circolare tranquillamente anche all'estero, nella comunità europea, oltre che nelle altre città. Mi sa tanto di farsa e suscita in me anche in un certo senso proprio stupore se non rabbia, perché il procedimento non implica che il comune per entrare in questa piattaforma debba passare attraverso il consiglio comunale, basta iscriversi. Quindi perché questa mozione? Perché l'amministrazione comunale non è stata sensibile fin da subito o fino a che, insomma, quando ne ha avuto notizia? Come mai c'è stato bisogno addirittura di una mozione? Lo trovo veramente superfluo, perché non ce n'era bisogno, perché doveva essere fatto prima. Quindi ovviamente sono più che a favore del fatto che il comune debba immediatamente entrare in questo, perché ci sono delle procedure in Italia che purtroppo paralizzano. Ci sono disabili per cecità, disabili ormai cronici che ogni tanto devono rinnovare, passare le visite, umiliarsi, farsi trasportare di qua e di là per certificare un'invalidità che non può essere non può retrocedere. Quindi per una volta che si poteva percorrere un cammino più agile, sono passati 2 anni e ci vuole una mozione? Ritengo proprio, rimango sbalordita di questo passaggio, che appunto bastava iscriversi nella piattaforma, non c'era bisogno di nessun passaggio in consiglio comunale. Quindi biasimo proprio il ritardo, sinceramente, del comune di Foligno.
Se ci sono altre richieste di intervento in fase di dibattito, non registro richieste, procediamo con la fase delle repliche. Fase di replica, consigliere Polli, prego.
Sì, io ovviamente mi sento di dover andare a chiarire la mia posizione rispetto a quello che ha detto la collega Barbetti. Sicuramente non c'è volontà da parte mia, da parte del nostro gruppo, di voler mettere una bandierina su una questione, questo ci tengo a farlo presente. Tanto che non è stato fatto nessun comunicato, nessun post, nulla in merito a questo. La risposta a quello che dice la signora Barbetti ce la diamo con i numeri, nel senso che evidentemente un sollecito un pochino più evidente a tutte le amministrazioni è dato appunto da queste mozioni che sono state presentate a Foligno e che verranno presentate anche negli altri comuni. Quindi se ad oggi hanno aderito solo 230 comuni in tutta Italia, evidentemente i problemi burocratici sono sempre gli stessi, e per cui è necessario magari sollecitare con più attenzione. Però ecco, ci tengo a precisare questo, non è assolutamente nostra intenzione mettere il nome, la faccia e la bandierina su un argomento come questo.
Allora, c'è la richiesta al consigliere Pizzoni, in fase di replica, prego. Come capogruppo immagino sempre, giusto? Sì.
Sì, Presidente. Io intervengo in fase di replica sullo specifico, cioè sull'argomento specifico, poi sul come ci si sia arrivati e sulla necessità di andare a sollecitare certi temi, diciamo, penso che già sia stato dibattuto, quindi non ci ritorno sopra. Però sulla sostanza vorrei fare 3 sottolineature. La prima è che ci sono dei temi che sono davvero senza colore, cioè sono dei temi che ci devono vedere assolutamente tutti quanti insieme. E la seconda è che in modo particolare, quando si parla delle esigenze dei più fragili, qualsiasi percorso che può aiutare a semplificare la vita è un percorso che deve essere seguito attentamente, deve essere appoggiato assolutamente. Quindi, ritornando al punto primo, tutti insieme, senza colore su certi temi, in modo particolare per le esigenze dei più fragili. Poi il terzo punto è un po' più legato alla tecnologia, no? Cioè sulle piattaforme digitali talvolta si parla anche di eccessivo uso, di uso un po' distorto, ma ci sono dei casi come questo dove praticamente utilizzare delle piattaforme digitali che impediscono di dover fare quelle lungaggini, ripetere praticamente le procedure che ormai nel 2023 sono effettivamente senza senso. Cioè, se uno è dentro ad un percorso che tutela dei diritti in un comune, non vedo perché deve andare a ripresentare un'altra volta una domanda d'accesso in un altro comune, col rischio che chiaramente debba perdere tempo, che ci siano delle multe, eccetera. Quindi i percorsi digitali che sono oggi aiutati dalla tecnologia, sicuramente un'amministrazione moderna ed efficiente li deve cogliere il prima possibile, li deve cogliere immediatamente il prima possibile. Quindi in questo senso anticipo già che sul merito, sulla sostanza, indipendentemente da come ci si sia arrivati, noi appoggeremo questa mozione. Io mi sento di appoggiarla, appoggiare il merito e la richiesta praticamente di andare in questa direzione. Grazie Presidente.
Apriamo quindi la fase delle dichiarazioni di voto, se ci sono richieste. Consigliera Flagello, prego.
Sì, grazie Presidente. Noi come gruppo di Forza Italia annunciamo il nostro voto favorevole alla mozione. Ringraziamo naturalmente il consigliere Riccardo Poli e la Lega che hanno portato all'attenzione questo argomento importante e di una sensibilità unica e che unisce, penso, tutti noi, e indipendentemente poi che anche qui si trovano, no, delle magari va bene, lasciamo perdere, e su argomenti di questo genere sinceramente lo vedo proprio molto proprio superfluo, e quindi è sicuramente la tutela e anche la cercare di facilitare la vita e i processi di ogni giorno di persone fragili non è altro che accoglibile al 100%. Quindi noi voteremo assolutamente sì, e ringrazio anche l'intervento del consigliere Bizzoni. Grazie.
Do la parola al consigliere Fantauzzi.
Grazie Presidente. Per annunciare che il nostro gruppo voterà favorevolmente a questa mozione, perché crediamo che quando le mozioni, quindi gli atti, sono su principi validi, etici, come quella di prima, diciamo, no? Non bisogna, come dire, quando non ci sono diversità né politiche né ideologiche, quando una cosa è utile, punto. Quindi noi la voteremo a favore. Certo è che non posso non rilevare che la maggioranza impegna il sindaco e la giunta della stessa espressione, della stessa maggioranza, a fare un determinato atto, il che è abbastanza singolare, diciamo. Ciò nonostante, ripeto, resta il principio valido, per cui noi siamo d'accordo nel sostenere, senza scomodare nemmeno la teoria dell'orologio rotto. Grazie.
Allora, non ho altre richieste, quindi possiamo aprire la votazione. Do lettura dell'esito della votazione. La mozione è approvata all'unanimità con 18 voti favorevoli. Procediamo quindi ora con il punto successivo all'ordine del giorno. La mozione presentata dal capogruppo consigliare Polli, gruppo Lega, in data 21 giugno 2023, avente ad oggetto universalizzazione del divieto di ricorso alla surrogazione di maternità da parte del cittadino italiano. Do la parola al consigliere Polli.
Grazie Presidente. In merito alla mozione in oggetto, visto l'evoluzione del dibattito politico e diciamo a livello nazionale di quella che è l'opinione in merito, chiedo a lei e al Consiglio se è possibile discuterne in un prossimo Consiglio Comunale questa mozione, in maniera tale da poterla adeguare a quella che è appunto l'evoluzione a livello diciamo di governo centrale rispetto alla materia, ed eventualmente riservandoci anche di porre di modificare la mozione in base a quella che sarà la legislazione nazionale. Adesso ad oggi mi sento che il dibattito sia un dibattito assolutamente diciamo non adeguato a quello che è lo svolgimento a livello nazionale in merito alla materia.
Allora il consigliere Polli quindi pone la questione sospensiva sulla mozione che mettiamo al voto. Quindi apriamo la questione sospensiva della mozione in oggetto. Sì, tornerà alla conferenza dei capigruppo che la ricalendarizzerà. Manca il consigliere Fantauzzi. Do lettura dell'esito della votazione riguardo alla questione sospensiva richiesta dal consigliere proponente Polli. Quindi la questione sospensiva ha avuto il parere di 11 consiglieri comunali, 2 consiglieri comunali non votanti e 5 astensioni da parte dei consiglieri Sigismondi, Silvestri, Pizzoni, Barbetti e Marotta. Procediamo ora con il punto successivo all'ordine del giorno. L'ordine del giorno presentato dal capogruppo consigliare Daniela Flagello, gruppo consigliare Forza Italia, in data 22 giugno 2023, avente ad oggetto misure di rigenerazione e rilancio delle edicole. Do la parola alla consigliera Flagello per l'esposizione.
Grazie Presidente, quindi do lettura dell'ordine del giorno e poi la motivo. Allora, oggetto misure di rigenerazione e rilancio delle edicole. Premesso che nel corso degli ultimi decenni in Italia, senza eccezioni per la città di Foligno, si è assistito alla chiusura di gran parte delle edicole. Negli ultimi 15 anni sono passate da 40.000 a 20.000 e in chiosco ne sono rimaste 5.000. Recessione, scelte non idonee per i prodotti editoriali e crisi dell'informazione tradizionale hanno colpito duramente anche la rete di rivendita della carta stampata. Siamo stati spettatori quasi inermi della scomparsa delle edicole come ulteriore segno negativo dei nostri tempi. Capitoli di storia cittadina, luoghi di incontro, di discussione, di abitudini consolidate perduti, come spesso si è perso quel modo di essere cittadini. In una realtà sociale dove una parte ampia della popolazione non accede al web, il servizio di vicinato offerto dalle edicole risulta essere essenziale, offrendo la possibilità di circoscrivere e di colmare la distanza esistente tra chi vive super connesso e chi non usufruisce della possibilità offerte dalla rete. Il rischio non meno rilevante è anche quello di una grave perdita per la pluralità di informazione e per la promozione culturale garantiti da giornali e riviste che offrono un secondo tempo di approfondimento di qualità non ancora eguagliato dall'informazione online. Preso atto che in data 2 ottobre 2017 l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI e la Federazione Italiana Editori Giornali FIEG hanno firmato un protocollo d'intesa per salvaguardare la rete delle edicole e trasformarla in rete di servizi al cittadino. Il suddetto protocollo d'intesa prevede la sensibilizzazione di tutte le amministrazioni comunali affinché diano agli edicolanti la possibilità di ampliare le categorie dei beni e servizi offerti ai cittadini e turisti, garantendo che la parte maggioritaria degli spazi del punto vendita sia comunque destinato all'esposizione e alla vendita della stampa, quindi almeno il 51% della superficie concessa di suolo pubblico. Individuino criteri volti alla liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, nonché prevedano iniziative volte a riqualificare e ridefinire il ruolo e la funzione dei tradizionali punti vendita della stampa. Rilevato che ultimamente nella nostra nazione registriamo esempi virtuosi di riqualificazione e rilancio dei luoghi di rivendita della stampa quotidiana e periodica insieme a materiale editoriale, si stanno portando avanti numerosi progetti per le edicole affinché possano cambiare pelle trasformandosi in varie e diverse tipologie di settore. Evidenziato che anche a Foligno le chiusure delle edicole negli anni sono state tantissime, pensiamo al Palateatico, Viale Firenze, Via Trasimeno, eccetera, eccetera, fino all'ultima in via Mameli, ultimo anello di un intero sistema fortemente in affanno. Presidi territoriali, nuclei familiari, voci di democrazia, punti di riferimento fondamentali nel tessuto sociale della città. Ritenuto che, nonostante sappiamo che l'amministrazione non è legittimata ad intervenire sul tipo di licenze, è di vitale importanza, nell'ottico di un principio di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e iniziative di carattere privato, dover garantire agli operatori del settore dell'editoria nuove fonti di reddito, ampliando il ventaglio di beni e servizi offerti al pubblico, incentivando così attività con una rilevante funzione culturale e socio-educativa. Si impegna il Sindaco e la Giunta ad effettuare una ricognizione delle edicole attualmente dismesse per elaborare ipotesi di riapertura e o riconversione delle stesse al fine di non perdere, ma anzi conservare e valorizzare la funzione di punto di aggregazione sociale e di cultura diffusa, con conseguenze a livello sociale su rigenerazione urbana, presidio del territorio e creazione di legami interpersonale. Ad individuare in favore delle edicole le misure più congrue al contesto locale e valutare ipotesi affinché le edicole sia attualmente in esercizio che le nuove aperture possano presentare un'offerta commerciale adeguata ai tempi e concorrenziale, anche e soprattutto attraverso la valorizzazione della dimensione sociale e culturale. Quindi niente, come sappiamo, penso che l'abbiamo visto tutti a livello nazionale, a livello locale, che le edicole scompaiono ad un ritmo veramente impressionante. Si stima che tra pochi anni questo tipo di esercizio possa addirittura non esistere più. E questo se non si evolve proprio il modello di business. Il business dell'editoria non riesce più a sostenere queste attività che in passato sono stati dei punti di riferimento fondamentali nel tessuto sociale della città e dei paesi. Già dal 2012 il mercato è stato liberalizzato e in edicola attualmente è possibile comunque vendere anche prodotti non strettamente legati all'editoria, ma il settore comunque non ha certamente spiccato il volo, anzi vediamo che ci sono sempre più chiusure di anno in anno. Quindi penso che sia opportuno ragionare su quali possibili soluzioni possono essere adottate per salvaguardare le edicole dalla loro chiusura e contrastarne quindi il declino con interventi di altra natura capaci realmente di rimettere la funzione delle edicole al centro del processo di rinnovamento. La ristrutturazione di un'edicola può essere finalizzata a preservare un servizio informativo e culturale sul territorio e quindi avere proprio un rafforzamento della sua attuale funzione. Può contribuire alla rigenerazione di spazi urbani o di edifici abbandonati o sottoutilizzati che possono assumere una funzione d'uso, quindi diciamo intesa proprio come rigenerazione fisica, evitando in tal modo anche un degrado urbano dovuto proprio alla conseguenza di abbandono dei chioschi. Li vediamo, insomma, i chioschi sono ridotti alcuni proprio in condizioni pessime e non è certo un bello spettacolo da vedere. Può rafforzare il sistema di relazioni presenti all'interno di un quartiere, generarne di nuove, incidere con la propria azione sulla vita personale e collettiva degli abitanti, influenzando la loro capacità di prendersi cura del proprio luogo di vita e quindi diciamo che può avere anche la funzione di rigenerazione sociale. Tutti questi E, diciamo che poi, tra parentesi, la crisi di questo settore è una delle poche che non ho dovuto al discorso del Covid, perché quando c'è stata la pandemia, eccetera, i vari decreti ministeriali che sono stati emanati hanno fatto chiudere la maggior parte delle attività, ma non ne hanno coinvolto, come le farmacie, neanche le edicole. Ma perché? Appunto perché questa attività svolge proprio un servizio essenziale per il Paese, dato che l'informazione è riconosciuta come un diritto che deve essere tutelato in qualsiasi situazione. Un'edicola che chiude quindi non rappresenta solo la cessazione di un servizio che è quello della propria vendita dei giornali, ma un'edicola che scompare all'interno di un quartiere vuol dire perdere un luogo di interazione sociale e di relazioni di vicinato. Per evitare questa perdita però ormai è diventato necessario che le stesse edicole si dimostrino capaci di intercettare quei processi di trasformazione in atto e di avviare proprio un processo di riconversione. L'idea quindi è quella di diversificare il modello di business e le fonti di ricavo per i chioschi, sfruttando il grande potenziale offerto dalla loro posizione in strade di ampio passaggio. Quindi poi ogni zona può essere adatta ad altre soluzioni, diverse. Abbiamo visto insomma le trasformazioni e le rigenerazioni sono partite poi dalle capitali europee, no? Per arrivare fino a Milano, Roma, eccetera. Abbiamo anche qualche esempio a Perugia e appunto vediamo che dipende anche un po' dalla zona in cui sono situate e anche dalla tipologia di cittadini che ne possono fare richiesta o usufruire. Trasformare il tradizionale chiosco in un luogo dove comprare non solo giornali, riviste, biglietti di servizi pubblico locale, ma anche diventare beni e quindi avere beni di prima necessità per la casa, per la persona, cibo fresco, verdura, frutta, bevande, pasti pronti, eventi culturali, si possono fare eventi culturali, musicali, editoriali, gastronomici, florovivalistici, addirittura con una sorta di multi stakeholder, no? Con la partecipazione quindi di altri soggetti, coinvolgendo per esempio bambini, cultura, scuole, librerie, il comune stesso, eccetera. Quindi queste sono alcune delle tante idee che si possono realizzare e rivedere per quanto riguarda questi chioschi e le edicole. Non solo. Un punto centrale come l'edicola si presta anche molto bene a regolare servizi di vario tipo a chi frequenta il quartiere, servizi proprio anche hub, eccetera. Rigenerare i chioschi quindi significa anche evitare che rimangano chiusi, vadano distrutti, recuperare il lavoro fatto per costruirli e aggiungendo l'innovazione del progresso. Da qui appunto, come gruppo di Forza Italia, abbiamo deciso di proporre al Consiglio Comunale quest'ordine del giorno con cui sottoponiamo quindi questa problematica al Presidente del Consiglio Comunale e di conseguenza anche all'intero consesso istituzionale e alla città stessa. E, giustamente in quanto anche l'amministrazione può fare tanto sia per tutto quello che è stato detto nel testo dell'ordine del giorno e quindi anche attenzionare eventuali progetti imprenditoriali che vengono presentati e di chi ne fa richiesta. Spero che questo ordine del giorno possa essere condiviso da tutti i membri del Consiglio e niente, ringrazio, grazie per l'attenzione.
Apriamo il dibattito, do la parola alla consigliera Barbetti, prego.
Grazie Presidente. Io credo che questa realtà delle edicole dismesse che fanno una tristezza incredibile sia sotto gli occhi di tutti. E chiudono perché ovviamente sappiamo tutti che il cartaceo ormai siamo rimasti in pochi, obsoleti proprio ad usufruirne. E penso che l'idea di base, anche questa è un'idea sposata dall'ANCI che ha sollecitato i comuni a intervenire, in qualche città già è stato fatto. Io credo però che per approfondire questa problematica, forse, però è una mia idea, la condivido con voi se vi sembra opportuno o no svilupparla e aggiungerla eventualmente, cioè di poterne parlare eventualmente in una commissione in cui si possano anche intravedere dei progetti. Cioè, intanto va fatta la ricognizione di vedere quali edicole a Foligno sono rimaste. Io, se passiamo per strada, ancora ne vediamo alcune che tangibilmente sono nel posto dove stavano, no? Lei ha citato quella di via Trasimeno, che io abito in quella zona, quindi la conosco, quell'altra al Plateatico. Ecco, bisogna ovviamente fare una ricognizione preliminare per vedere ancora chi sono i proprietari, eccetera. E una volta però individuato questo, credo che per me sarebbe opportuno in una commissione insieme di approfondire con i proprietari, associazioni, eccetera, di poter fare un progetto, un programma, perché tanti input, e l'ho letto anch'io quel documento anche su tutte le possibili attività che si potrebbero svolgere, addirittura centro di ascolto, centro di informazione, addirittura distribuzione della spesa, quasi un portierato di quartiere, ne ho lette tante anche io, però ho paura che rimangano tanto nell'astratto se la gestiamo a livello solo magari di ufficio e così. Io penso che sarebbe forse utile poterne riparlare in sede di commissione, in cui sia i consiglieri, sia chi pensiamo di poter invitare, le associazioni che si potrebbero interessare di questi argomenti, i proprietari delle edicole se vogliono mettersi in gioco, cioè di poter preparare una specie di, come ti posso dire, di schema, di base su cui lavorare, ma poi però ritornarci sopra e di poter effettuare dei servizi per la città messi in rete. Non lo so, perché è tutto da studiare. Cioè, l'iniziativa sicuramente è degna di grande interesse, perché lasciare questi parallelepipedi vuoti mette angoscia, mette proprio tristezza, e per di più potrebbe offrire dei servizi utili alla cittadinanza. Però bisogna lavorarci, e forse lavorarci tutti insieme potrebbe portare degli spunti utili. Quindi non so se voi siete d'accordo di poter inserire anche, di aggiungere o di prendere l'accordo qui di lavorarci anche in commissione.
Do la parola al consigliere Sigismondi.
Grazie Presidente. Ma io vorrei aggiungere una riflessione, perché poi io ho letto il documento, ho ascoltato anche l'intervento della collega, ma penso che bisogna chiarire una cosa, perché io non l'ho capita. Cioè, se questo è un documento che afferisce unicamente la rivendita di giornali e similari nelle edicole, che sono delle strutture che stanno sul suolo pubblico, oppure afferisce tutti i soggetti che operano in questo settore. Perché poi uno può vendere i giornali non necessariamente dentro un'edicola, ma avere un locale commerciale dove svolge questa tipologia di attività. Perché a mio giudizio, così come i titolari delle edicole vere e proprie, in alcuni casi la collega l'ha chiamata chioschi, hanno determinate problematiche e potrebbero svolgere determinate funzioni, questo non riguarda solo le edicole, riguarda anche chi svolge la stessa attività all'interno di un locale commerciale. Che poi alla fine non è che la tipologia di struttura che ospita l'attività che discerne le sorti dal punto di vista economico, è l'attività stessa, indipendentemente da dove viene svolta. Quindi a mio giudizio questo documento va integrato, perché altrimenti rischiamo di dibattere, discutere e votare su una parte del problema. Quindi, a mio giudizio, l'invito della collega Barbetti è un invito che va raccolto. Noi ringraziamo la collega Flagello, che ha praticamente sollevato questa tematica. Però ritengo che si possa oggi decidere di demandare la commissione consiliare competente, che io penso sia la seconda, per analizzare le varie casistiche, anche perché io vorrei dire anche questo, Presidente, vorrei portare un contributo. Nel momento in cui l'attività cessa e non viene rilevata da nessuno, l'edicola viene tolta, perché logicamente nessuno continua a pagare l'occupazione del suolo pubblico, perché il vecchio titolare non è che paga l'occupazione per un'attività che non fa più. Quindi penso che sia opportuno prendere atto dell'idea che è stata sottoposta al massimo consesso cittadino, dare in carico alla commissione consigliare competente di analizzare i vari aspetti che afferiscono questa tematica, questo problema e le difficoltà con cui si confrontano gli operatori di questo specifico settore economico, e poi magari confezionare un atto che è frutto del lavoro della commissione e portarlo in consiglio comunale. Grazie.
Do la parola al consigliere Polli.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto inizio con apro un ringraziamento alla collega Flagello che ha sollevato la questione della quale sinceramente è balzata agli occhi di tutti, ma non, lei giustamente ha fatto questo intervento. Io ritengo che la specifica dell'edicola, la specifica del chiosco, parliamo in altri termini, quindi della classica edicola che a memoria ci viene, è tutto un altro argomento rispetto a quello di un locale commerciale che magari potrebbe avere finalità diverse. E io ritengo che poter trovare delle soluzioni che magari liberino e diano la possibilità di poter comunque conservare delle strutture come quelle che ancora ci sono, delle strutture, alcune purtroppo sono anche chiuse, penso a quella del Plateatico, poter dare la possibilità magari di avere dei business alternativi, delle finalità alternative che però mantengono quel luogo, che mantengono quel punto di incontro, che mantengono anche spesso un punto di riferimento per la socialità del luogo. Io penso, come citato nella mozione, alla vecchia edicola di Palazzo Smeraldo, che conoscevo benissimo, che sostanzialmente era più un luogo di incontro piuttosto che una vendita dei giornali, oltre a quello ovviamente. Quindi io ritengo che, e anticipo la nostra idea, assolutamente positiva e favorevole all'ordine del giorno presentato dalla collega Flagello. Ritengo altresì utile che questo sia l'inizio di un iter in commissione, un iter di incarico anche ai tecnici delle aree comunali, del commercio e dell'urbanistica, per poter verificare effettivamente di cosa stiamo parlando e vedere anche in relazione a quelli che sono i regolamenti comunali le possibilità che si possono apportare delle modifiche per fare in modo che queste realtà siano delle realtà che magari possono anche rinascere in punti che ad oggi sono stati chiusi. Quindi non solo aiutare chi è ancora aperta, ma magari dare la possibilità a quelle chiuse di essere riaperte magari con delle opportunità diverse, anche perché questa tipologia, a mente forse sbaglio, ma del territorio comunale penso che a livello di queste strutture vengono utilizzate solo, a parte le rivendite di fiori prospicenti al cimitero comunale, penso che ci sono solo le edicole sono rimaste che fanno questo tipo di attività, per cui penso che poter dare la possibilità di mantenere queste realtà che comunque sono hanno rappresentato nello scenario Folignato alcune tipicità, penso che sia un'ottima soluzione. Grazie.
Do la parola al consigliere Fantauzzi.
Grazie Presidente. Ma sicuramente l'ordine del giorno della collega Flagello dà degli spunti interessanti, anche se onestamente bisogna capire bene, e io questo non l'ho capito, dove si vuole andare, no? Nel senso che tra l'altro mi ha fatto venire la memoria che nel 1985 io frequentavo un master e un docente ci disse: guardate che a breve non esisteranno più né edicole che vendono i giornali né quelli che stampano le fotografie, e noi allora a quel tempo quasi ci guardavamo un po' esterrefatti. In realtà questo è successo perché travolti dal digitale, diciamo, no? prima ancora, diciamo, la ristampa delle foto e subito dopo, diciamo, le edicole. Ovviamente stiamo parlando di attività commerciali private, chiaramente. Quindi capire da quale versante si vuole agire, dico, ok, è interessante, ma capire che cosa si vuole fare, cioè si vuole trasformare in un'altra cosa, si vogliono rendere, virgolette, pubbliche questi spazi, oppure si vuole, come dire, aiutare chi ha queste attività imprenditoriali comunque a riconvertirsi, a fare altre cose, non lo so, questo andrebbe certamente capito. Poi che lo spunto, ripeto, è interessante, però credo che così non ci siano gli elementi per esprimere un giudizio e dire siamo d'accordo o non siamo d'accordo su questo documento, nel senso che piuttosto anch'io, diciamo, la vedo un po' come la collega Barbetti, che forse è il caso di approfondire questi temi in commissione, dove si vanno a vedere tutte le, per esempio, le possibilità normative che ci sono per questa cosa, mettere in campo eventuali idee, magari andando ad attingere ad altre realtà, se ci sono, che hanno fatto più o meno gli stessi percorsi, e soprattutto dando un obiettivo chiaro rispetto a quello che si vuole in qualche modo salvaguardare. Io non credo, immagino, ma questo lo faccio in termini ipotetici, non credo che qui oggi si voglia salvaguardare l'attività in sé, ma il luogo piuttosto, la caratteristica del luogo, la storicità alla fine, perché effettivamente i chioschi delle edicole stanno per diventare dei residuati storici, dei reperti storici sostanzialmente. Quindi ecco, capire bene tutte queste varie strade che può prendere un'iniziativa di questo tipo, che però, ripeto, va sicuramente approfondito di più, credo che sia utile per poi prendere una direzione di un certo tipo e anche, come dire, rendere pratico, operativo le eventuali interventi diretti che si dovesse intendere fare, perché ripeto, altrimenti in linea di principio lo spunto lo vogliamo anche noi, ma in questo momento non sappiamo dove andare a parare con questo ordine del giorno. Secondo me, lo ribadisco, la convocazione di una commissione che studia il problema è quanto mai opportuna per definire bene il quadro della situazione. Grazie.
Apriamo la fase delle repliche. Ci sono richieste di intervento in fase di replica. Consigliera Flagello, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, io ho capito i vari interventi dei colleghi di minoranza. Allora, si parla naturalmente di edicole. Edicole possono essere edicole nei chioschi, edicole nelle mura, ma edicole. No, edicole. Forse qui a Foligno non ce ne sono edicole proprio prettamente dentro le mura. Sì, ci sono, no? A posto. Poi, edicola che però è informazione, no? Qui si vuole salvaguardare innanzitutto come diceva giustamente il collega, si vuole salvaguardare il discorso della storicità, no? Ma anche il discorso proprio dell'informazione vera e propria, perché l'informazione su carta, a mio avviso, non deve essere persa. Adesso io non so come la si pensa, ma il web va bene, però poi allora, l'informazione, la cultura che può dare un edicolo, cioè non è solo giornali, cioè, ma sono tante cose. tante cose riviste, anche cose che magari si possono implementare, che magari qui a Foligno ancora non sono popolari perché magari soltanto di nicchia eccetera, ma si possono implementare, quindi non è solo quello. È normale che la crisi del settore non ti permette più di andare avanti in questo modo e quindi si perdono per strada. E allora c'è bisogno di rinnovarsi e di integrare e di avere altre soluzioni, pensando a tante soluzioni diverse, a tante soluzioni che io qualcuna l'ho elencate, ma ce ne sono tantissime, tantissime. Ma è normale che chi è partito da questo documento dell'amministrazione, è partito da una discussione innanzitutto di una mozione o di un ordine del giorno, io l'ho voluto chiamare ordine del giorno perché mi è piaciuto più così. Però si è partito da questo, per poi è normale approfondire. Infatti io qui dico effettuare una ricognizione delle edicole attualmente dismesse per elaborare ipotesi di riapertura e o conversione delle stesse al fine di non perdere, ma anzi conservare e valorizzare la funzione appunto di aggregazione sociale e cultura diffusa. Poi ad individuare in favore delle edicole, e questo l'ho scritto, le misure più congrue al contesto locale naturalmente, e valutare ipotesi affinché le edicole sia attualmente un esercizio con le nuove aperture eccetera eccetera, e quindi possono avere, è normale che si vedrà a livello di normative, è normale che si vedrà se è possibile dare dei permessi o delle cose, questi sono tutti progetti, però cioè tutte cose che vanno a identificare dei progetti ben precisi, perché magari uno presenta un progetto tipo la 518 a Perugia, c'è bisogno di un percorso. Quella di Porta Portese c'è bisogno di un altro percorso, perché quella di Porta Portese è una cultura stampa unito al cibo, no? E quindi c'è tutto questo percorso. È normale che ci può essere un ampliamento delle attività ed eventuali di a livello comunale amministrativo è normale che gli si deve dare un approccio un po' diverso, no? Un accogliere magari dei progetti, valutarli e cercare di capire come fare per poterli anche aiutare in un certo modo per quanto riguarda la parte amministrativa e quello che è le varie, no? Fasi di una richiesta di questo tipo. Poi dopo è normale, è tutto da approfondire, perché non è che lo facciamo noi, come dice lei, giustamente sono attività private, però se già uno cerca di in sostanza...
Sta per terminare il tempo?
Sì, grazie. Presidente, se uno cerca in sostanza di spianargli un pochino più la strada in maniera più efficiente, secondo me potrebbe essere un vantaggio e qualcuno potrebbe anche accogliere queste situazioni. Però io vedo che in tutte le città grandi tipo Milano, Roma, Mantova, Perugia eccetera sono partiti da questo, da un documento più o meno di questo genere, perché altrimenti dove andiamo? Poi si faranno commissioni, si faranno riunioni, è giusto, e è anche vero che alcuni fabbricati rimangono lì da anni, stanno lì da anni per un motivo o per un altro, stanno lì da anni, tutti scritti, tutti rovinati, tutti cosati, quindi anche quello, il decoro urbano potrebbe essere un'altra motivazione. Quindi ecco, io mi sembra di aver elencato un po' tutte le situazioni per cui ho proposto questo ordine del giorno al Consiglio Comunale. Io penso che possiamo procedere con la votazione, poi ognuno, per carità, io spero insomma che lo condividiate, ma è normale che pensiamo in maniera diversa, quindi grazie.
Do la parola al consigliere Fantauzzi in fase di replica.
Sì, grazie Presidente. Sì, ma non è tanto un problema di voto, è che per esempio, sempre per capire, adesso l'ulteriore chiarificazione che è venuta dalla collega, se parliamo di attività usiamo i termini per ripeto per capirci, attività di rivendita giornali sono quelle che io almeno chiamo edicole, i chioschi sostanzialmente, le cartolibrerie, le tabaccherie, i supermercati, queste sono tutte attività che vendono giornali. Se parliamo, e quindi chiaramente se se si dovessero pensare delle azioni sulle attività, chiaramente andremo, è una cosa che va a prendere una tipologia, diciamo di distribuzione, che tipo supermercato, e una tipologia di distribuzione che è la piccola cartolibreria del paese, che tra di loro non hanno niente in comune. Se invece prendiamo, invece andiamo a vedere quello che è il luogo, quindi quelle che erano i chioschi, che sono i chioschi, le edicole, al di là del fatto che poi a 100 metri più avanti ci possa stare una attività di cartolibreria che vende giornali ma non c'entra niente, allora onestamente è diverso, nel senso che capisco che lì si può, e magari è anche interessante, si può valutare un intervento che va a salvaguardare, appunto, come dicevo prima, la tipicità, la storicità, il fatto che in qualche modo, ce la ricordiamo tutti, no? Non c'è più, ma l'edicola che era in piazza era a suo modo un fatto, storico, tra virgolette, no? Comunque tipico della piazza centrale della città. Non c'è più, quindi, però magari ce ne stanno altre che possono essere, dal punto di vista dell'attività, cioè attività di rivendita del giornale, la vedo molto molto difficoltosa. Se è un ragionamento su, ho capito, allora diciamo che, allora aspetti, allora trasferisco. Se è un discorso sulle attività, noi siamo d'accordo, nel senso che è un intervento su delle attività private che francamente non capisco nemmeno con quali logiche anche normative va a fare un'amministrazione comunale. Se è un ragionamento su quello che è i luoghi, in questo caso rappresentati in questo caso dai chioschi eccetera eccetera, che salvaguardano la tipicità anche del contesto urbano, allora su questo noi siamo pronti a ragionare. Spero di essere stato chiaro.
Consigliera Barbetti, in fase di replica, prego.
Grazie. Io credo di aver capito che la rivendita di giornali come luogo, come edificio, sia un'altra cosa. Perché poi generalmente la rivendita di giornali edificio di solito non vende solo i giornali, è rarissimo che trovi una rivendita di giornali che faccia solo quello, quindi il recupero è per le edicole che vendevano esclusivamente i giornali. E io poi adesso, io l'ho letta attentamente, mi sono andata a leggere anche alcune esperienze eccetera, io credo che
silenzio
proprio,
per favore.
E ce n'è anche un'altra di ipotesi, perché io prima ho detto in seconda commissione vediamo anche di approfondire anche con le associazioni come si potrebbero utilizzare questi spazi eccetera. Però ce n'è anche un'altra di forma di preventiva, perché nelle righe c'è scritto anche in mezzo che si potrebbero favorire anche ulteriori attività di queste edicole deputate a vendere esclusivamente giornali, pensando che possano invece vendere anche ulteriori cose per potersi aiutare, perché anche per esempio la rivendita di giornali edificio di solito, ripeto, è anche libreria oppure souvenir, magari c'ha tante cose diverse. L'edicola di giornali, quella del chiosco, ha solo i giornali normalmente e quei piccoli giocattolini per i bambini. E tra le norme, però, tra le righe, mi sembra di aver letto anche che si potrebbe anche decidere, anche se il comune non ha possibilità di intervenire su licenze eccetera, c'è anche scritto anche questo, no? Però si potrebbero anche permettere in qualche maniera di ampliare l'offerta degli oggetti in vendita, perché se adesso l'edicola si deve reggere solo vendendo i quotidiani, che non sta comprando quasi più nessuno, è chiaro che è destinata a fallire. E infatti la stessa Foligno, se cominciamo a fare una ricognizione, hanno chiuso tantissime, ve lo dico, sono una che compra il giornale tutte le mattine, non vi dico, mi devo spostare sempre più lontano perché veramente è diventato difficoltoso. Allora ci sono però anche allora due diversità negli interventi, perché da una parte favorirla come luogo di ritrovo, di aiuto, di socializzazione, di, come dicevamo prima, portiere di quartiere, e questa potrebbe essere una via. L'altra invece di implementare le loro fonti di guadagno. Quindi noi dobbiamo tenere anche presente due possibilità per poter favorire, aiutare, no, gli operatori del settore. Quindi la cosa non è semplicissima. è complessa, per cui forse però ecco, parlarne approfonditamente in una commissione deputata a questo penso che sarebbe utile per tutti noi e soprattutto per chi ne potrebbe beneficiare, perché non è facile fare dei progetti per poter intervenire in maniera incisiva. Capito? Perché due sono le vie che potrebbero essere utilizzate: da una parte indirizzarci verso il sociale, ma lì dipende anche da chi possiede questo chiosco, come sta messo, eccetera; l'altra invece un utilizzo magari per appunto come punto, che potrebbe essere molto utile per una città avere questi punti di informazione, di aiuto, di ritrovo, di, cioè, però anche lì quanto il privato può, quanto il comune potrebbe incentivare con interventi, con sovvenzioni, cioè la cosa va studiata approfonditamente perché è complessa, però il progetto secondo me è molto bello perché può essere di aiuto alla città e anche di decoro urbano, perché spesso alcuni li hanno portati via, i chioschi li hanno rimossi, ma altri sono lì da anni e giacciono in preda alle scritte, all'autodistruzione in un certo senso. Quindi il problema è complesso, però potrebbe offrire spunti secondo me molto utili.
Allora, non ho altre richieste di intervento, procediamo quindi con la fase delle dichiarazioni di voto, se ci sono richieste da parte dei colleghi. Non ho richieste in dichiarazione di voto, quindi apriamo la votazione. Do lettura dell'esito della votazione. L'ordine del giorno è approvato con 12 voti favorevoli e l'astensione da parte di 5 consiglieri: Marotta, Fantauzzi, Barbetti, Gammarota e Silvestri. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta. Grazie.